Bene, 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 ci siamo tornati io e Stefano di nuovo qui con voi. Si stava ancora discutendo su tutto quello
ciao
che...
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Stefano, abbiamo sentito tanti messaggi su queste situazioni dei calciatori, il comportamento oggi che insomma è quello che è un po', diciamo così, ha segnato la giornata da questo punto di vista, no? Con questo tipo di comportamento. Adesso è lì al Viola Park, si è presentato, come ci ha detto il nostro collega prima, di tutto Mercato Web. Però ecco, rimane il fatto che a me infastidiscono, Stefano, questi comportamenti di calciatori. Che poi sai cos'è, anche questa cosa dei contratti, dell'ingaggio,
sì, come, l'abbiamo affrontato così,
come se fossero veramente, scusatemi, uso un termine forte, dei morti di fame che devono cambiare continuamente, che ogni passo,
per esempio, anno, quest'estate c'è stata questa cosa qua di Mancini, che ha voluto rimanere alla Roma nonostante, insomma, voglio dire, le anche detto dalla sua gente, no, che poteva andare all'Inter, poteva andare in un'altra squadra,
sì,
a guadagnare,
sì,
di
poteva
più.
Guadagnare di più andando, ma io penso che guarda che queste scelte
stare alla Roma, e quindi poi lasciamo perdere il calcio romantico di altre,
no, no, prima si facevano scelte più andati di cuore, adesso non si fanno più queste scelte, no. Dobbiamo dirlo, vabbè, comunque dai, non vogliamo appallare la,
sì,
gente,
esatto, andiamo.
Andiamo a dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini.
Ciao,
ciao
Mimmo.
Mimmo, ben trovato.
Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio anche a Gianni Valterbezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
Ciao Gianni.
Ciao, ciao Marco, ciao Stefano,
ciao Gianni.
Buon pomeriggio, ciao Mimmo.
Ciao Gianni.
Mi fa anche piacere perché si unisce a noi, un po' che non lo sentiamo, quindi lo ritroviamo, mister Roberto Breda. Ciao mister, ben trovato,
ciao,
buon pomeriggio anche a te.
Ciao, ciao a tutti.
Ben trovato. Mimmo, noi vi chiedo magari, non so, un parere velocissimo, poi andiamo su altri temi, sulla questione Ken, che adesso si è molto inasprita. C'è una sorta di braccio di ferro, il giocatore questa mattina è arrivato in ritardo, dicono di un ennesimo ritardo, poi ha chiesto di non allenarsi, non si è allenato, la Fiorentina lo ha multato e gli ha chiesto un allenamento pomeridiano, ci hanno detto che già sta al Viola Park, e quindi sta di fatto, insomma, che si arriva a questa rottura con questo tipo di comportamento. Vi chiedo un flash proprio, noi ci siamo già esposti, ne abbiamo già parlato, quindi un giro con voi e poi cambiamo argomento. Mimmo.
Ma guarda, condivido quello che dicevate adesso tu e Stefano, perché voglio dire, certi comportamenti dai professionisti di questo livello sono assolutamente inaccettabili. È chiaro che la situazione di Ken a Firenze è una situazione che è complicata già dall'anno scorso, probabilmente nella prima parte della preparazione Ken non aveva avuto grandi richieste, quindi non aveva in testa di andarsene. Poi quando si è affacciato il Como, l'idea di cambiare, l'idea di una crescita notevole dell'ingaggio, il fatto di giocare la Champions, insomma tutta una serie di cose, oltre al fatto che a Firenze chiaramente non so se non si trova più bene lui o se a Firenze non lo sopportano più, ecco, diciamo che un po' tutte e due le cose, e vengono fuori questi qua, poi sempre a ridosso della fine del mercato, quindi che complicano un po' anche la vita, il lavoro, immagino, di Paratici, perché è chiaro che se la Fiorentina poi decide di cedere Ken dovrà andare su un altro giocatore di pari livello dal punto di vista tecnico, se non superiore, e a questo punto manca una settimana o poco meno alla fine del mercato, quindi non è una situazione facile, però mi sembra che la strada sia già tracciata,
sì,
perché
sì.
Come abbiamo detto altre volte per altri giocatori, poi i contratti ormai non hanno più valore, perché quando i giocatori hanno offerte importanti, decidono di andarsene, i procuratori spingono, la conclusione è sempre la stessa.
Gianni Bezzi, tra l'altro prima noi abbiamo avuto Donato Di Campli, che conoscete tutti quanti, che comunque alla fine ci ha detto che questo un po' è un gioco che succede, cioè nel senso addirittura lui ha detto che un suo assistito gli aveva detto di non presentarsi, ad esempio ci ha fatto l'esempio di Verratti, no? Al Paris Saint Germain, e lui invece si è presentato, quindi che la trovo, io vabbè, non mi fermo qui, perché la trovo un comportamento inaccettabile, perché se uno è legato a un contratto, a un professionista, con una società che ti ha comunque rilanciato, tu te ne puoi andare, però comportati bene fino alla fine.
Una società che ti paga.
Esatto, che ti paga, comportati bene fino alla fine, cioè nessuno ti impedisce di andare via, però puoi usare anche un modo diverso, ecco, questo io contesto. Comunque dai, Gianni, vengo da te.
Ma la questione di Ken è piuttosto complessa, nel senso che non c'è questa rottura forte tra lui e la Fiorentina, perché sia il club viola che il giocatore.
Beh, si è presentato stamattina, sono... si sono cazzati, sì. Un pochettino.
No, sì, ho capito, però diciamo la Fiorentina è, diciamo, d'accordo sul fatto che lui possa andare via al Como. Lui, ovviamente, Ken guarda questa possibilità in una società che ovviamente è fortemente emergente come il Como, una delle squadre, le società più ricche del campionato. E quindi adesso il problema è di trovare un punto d'incontro, no? Si stanno un po' forzando le parti, lui non si è presentato, ma noi non sappiamo realmente cosa è successo. Tra l'altro Paratici, tra i nomi caldi che hanno in tasca, cioè, se dovesse andare via Ken, c'è Beto dell'Everton, quindi avrebbe anche la soluzione, nel senso che se arrivano quei 40 milioni più i 5 di bonus di cui si parla dal Como, andrebbe subito ad investire. Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina è una società, se vi ricordate nel nostro ultimo collegamento, quando voi mi avete chiesto, anzi avete chiesto ai presenti quale poteva essere una possibile sorpresa di questa stagione, molti hanno detto la Fiorentina di Grossi, io ho detto no, perché è una squadra profondamente rinnovata e si è visto lo sfacelo che c'è stato con la Roma, perché... sicuramente la Roma ha grandi meriti, però si è parlato poco dei demeriti della Fiorentina, perché io penso che la Fiorentina di Grosso ha sbagliato talmente tanto in quella partita che non so fino a che punto arrivano i meriti della Roma o i demeriti della Fiorentina. Quindi qualche cosa deve sicuramente cambiare nell'allenatore, nelle scelte che vengono fatte,
soprattutto d'accordo.
In quello che hanno in testa i giocatori, perché a Firenze il progetto è importante, ma bisogna ovviamente starci bene coi piedi dentro. Certo. Se Ken non se la sente, la società l'ha capito, adesso dovranno trovare un punto d'incontro. Quindi non è un problema che c'è un braccio di ferro tra Fiorentina e il giocatore, è che si deve trovare d'accordo con il Como, che è una cosa diversa. Però io penso che sia molto preoccupante, perché in queste ultime 48 ore si è parlato molto poco del disastro della Fiorentina, che è stata la peggiore squadra della prima giornata di campionato.
No, noi qui ne abbiamo parlato con Stefano, che ha fatto un'ampia analisi anche dal punto di vista del campo e delle scelte.
No,
per dirti, perché noi qui abbiamo anche sottolineato molto le scelte, l'impostazione di campo e tutto. Mister Breda, voglio sentire da allenatore anche un suo pensiero.
Ma da allenatore è un disastro, perché avere il mercato aperto col campionato già iniziato purtroppo ti mette davanti a questo tipo di situazioni. È vero che i ragazzi tante volte sono anche poi strumentalizzati al problema dei campi, sono gli stessi procuratori o chi per loro che gli dicono di non presentarsi, sì. Sanno dell'urgenza, perché il mercato sta per finire e quindi per forza di cose vanno a forzare la situazione. Il tecnico fa una fatica enorme.
Le è mai capitato una situazione tipo questa qui?
Un sacco di volte, una volta addirittura a gennaio un ragazzo che avevamo raggiunto l'accordo con lui che avrebbe fatto la partita e sarebbe andato via, alla sera prima del ritiro, in ritiro prima della partita, mi ha detto no, mi sono, non gioco più, i compagni gli stavano mettendo le mani addosso. Cioè, quindi sono cose che purtroppo quando tu hai mercato e campionato in contemporanea diventa veramente difficile. Allora, perché diventa difficile? Perché tu devi allo stesso tempo gestire, dare priorità alla squadra, rimanere coerente, però ugualmente tenere anche una piccola porta, se riesci, aperta quel ragazzo, perché metti che quel ragazzo, certo, non va via, cioè è un giocatore che devi recuperare.
Assolutamente.
Quindi è di una complessità veramente importante e secondo me tante volte incide anche sul discorso proprio della prestazione. Adesso non voglio difendere Grosso per la partita, credo che il grande problema di questa partita, io non vi ho sentito, sia il fatto che tu trovi davanti una squadra che è già codificata a memoria, che è quella di Gasperini, contro una che è un cantiere aperto. Ma nell'essere un cantiere aperto, anche questo tipo di situazioni certamente toglie energia al tecnico e toglie anche fluidità al lavoro che fai. Cioè, ci deve essere solo la partita in certi momenti, invece in questo momento, soprattutto quando il giocatore è importante, non è così. Una delle poche squadre che in passato mi sembra abbia gestito meglio questo tipo di situazione è l'Atalanta, che quando ha detto no era no e dopo se ne parlava nei mesi successivi. Gli altri fanno sempre un po' fatica perché non riescono a togliersi dai ricatti che appunto fanno i procuratori e i giocatori.
Sì, sì.
Ma io capisco Breda che saluto, che difende il suo collega Grosso, però al di là di tutto voglio dire, qui ci sono contratti da professionisti ricchissimi, e al di là del problema del mercato che c'è, il mercato andrebbe chiuso molto prima, e su questo abbiamo, penso che la pensiamo tutti allo stesso modo. Io credo che comunque la prestazione non può essere quella che hanno fatto all'Olimpico soltanto perché ci sono di mezzo procuratori, il mercato eccetera. Io penso che se andiamo a vedere, questo può valere un pochino per tutte le società, e io penso che Grosso abbia sbagliato comunque molto, nel senso che la squadra è stata fortemente rinnovata, la società ha speso molti soldi, lui sapeva quello che aveva in mano e secondo me la sua partenza doveva essere diversa. Io addirittura ho pensato che la Fiorentina poteva essere in questa prima giornata una delle formazioni da vedere con più attenzione, proprio per capire il passaggio a Grosso cosa avrebbe potuto comportare. Invece è stato
no, io devo dire la verità, cioè ci sono queste problematiche che ha detto il mister, però c'è anche il fatto che in effetti la Fiorentina si è presentata male alla prima partita, questo bisogna dirlo,
non c'è dubbio.
Difendere Grosso era l'argomento, era quello
del mercato. Sì, sono d'accordo, mi sembra. Cioè ci sono queste problematiche, però allo stesso tempo bisogna dire che la prima uscita di Grosso della Fiorentina non si è visto niente, ma lo diciamo, cioè massimo rispetto, però si è vista una squadra proprio, non so, di ieri Lorenzo Amoruso ha detto sembra come se si erano ritrovati in quel momento,
sì, poche ore prima.
Cioè questo è un po' per carità, ci sarà tempo e Grosso già dalla prossima partita, insomma, speriamo che possa far vedere, però in effetti questo l'abbiamo un po' sottolineato,
sì,
al di là della prestazione importante che ha fatto,
delle scelte
della Roma,
delle letture anche durante la partita, insomma tante cose.
Sì, sì. Mimmo, senti, chiedo a voi una cosa prima di andare su un altro tema. Dopo questa prima giornata, un po' tutti, no? Abbiamo anche ieri Bogni che qui ospite a noi ha detto metto in pole sempre l'Inter. E qual è la squadra che potete considerare in questo momento come la vera antagonista dell'Inter? Mimmo.
Ma guarda, io considero l'organico del Napoli un organico fortissimo, e quindi il Napoli è sicuramente una candidata.
Io parlo anche, oltre che di organico, anche di qualità tattica, tecnica, cioè quello che riescono, diciamo, poi a dare anche sul campo.
Allora, intanto non mi faccio impressionare dalla prima giornata, perché ricorderete che l'anno scorso alla seconda l'Inter perse in casa con l'Udinese e partirono subito le critiche alla società e a Chivu dicendo che era un allenatore inesperto, che l'Inter aveva sbagliato, quindi le prime giornate, soprattutto quelle giocate ad agosto e col mercato ancora in ballo, non sono attendibili. C'è un discorso da fare sulla Roma, che è sul lavoro di Gasperini, che è un lavoro che è iniziato da un anno e che quindi ovviamente sta arrivando ad un punto di maturazione e che arriverà al completamento dell'opera, almeno nella testa dell'allenatore, quando avrà tutti i giocatori che lui vorrebbe a disposizione. È evidente che la Roma si è rinforzata, è evidente che la Roma parte già da una base molto buona, perché Malen è un giocatore fortissimo, l'ha dimostrato già l'anno scorso, ma l'anno scorso è arrivato a gennaio, quindi ha avuto comunque anche lui bisogno di un mesetto per ambientarsi, poi ci ha messo poco perché ha segnato un botto di gol, e quest'anno ho l'impressione che ne farà ancora di più. E la Roma può diventare un antagonista dell'Inter se, come io gli auguro, perché è un giocatore che adoro da sempre, Paolo Dybala non avrà problemi fisici.
Okay.
Perché sono d'accordo con Gasperini quando dice che lì parliamo di un altro livello di calcio, e sono sempre stato convinto che Dybala fosse di un altro pianeta, purtroppo non è riuscito a dimostrarlo negli ultimi anni per i suoi problemi fisici. Se dovesse avere un po' più di fortuna, allora dico che questo è un giocatore che cambia veramente tanto, e quindi ci può stare che la Roma sia l'antagonista. Vedo ancora invece parecchio lontane Milan e Juve.
Parecchio lontane, sei d'accordo anche tu,
sì,
Stefano?
Sì, sì.
Vedi lontane Milan e Juve anche tu?
Oppure lontane,
se,
un pochino
se
dietro,
la Juve prende che sì.
Un pochino dietro anche, però secondo me la Champions e l'Europa League sono due competizioni differenti. quindi probabilmente una tra Milan e Juve, no, la Champions potrebbe,
esatto,
togliere,
potrebbe
qualcosa.
Togliere qualcosa.
Quindi come Roma da questo punto di vista sono molto straimpegnate da un punto di vista proprio del dispendio di energie, e una tra Milan e Juve la vedo che potrebbe insidiare, insomma potrebbe star là, potrebbe essere tra virgolette la rivelazione, concedetemi questo termine, rispetto a quello che ci hanno fatto vedere nel campionato scorso. Però insomma, siamo tutti d'accordo, Inter, Napoli, Roma, perché come diceva giustamente il mister Roberto, è codificata, cioè già c'è una struttura, no?
Certo.
Più aggiunto, c'è questo super Dybala, però sono tante le variabili. Dybala deve stare sempre a mille, è un giocatore che fa la differenza, e se la farà probabilmente la Roma lotterà per il titolo, ma se non la riuscirà a fare per i suoi problemi, il discorso cambia, cioè non è che Sulé, anche Mora
cambia,
che è bravo,
cambia tanto. D'accordo, sì, con Stefano. Sì.
Cambia proprio il mood all'interno della partita, capito? Non è...
Sì. Mister Breda, da allenatore.
Allora, a me, secondo me hanno un vantaggio, torno sullo stesso concetto, chi porta avanti il progetto tattico da più un anno, quindi Inter, Roma e secondo me anche il Como. Como gli manca un attaccante, ha fatto fatica l'Udinese, ma l'Udinese è una squadra che è quadrata, che anche ha un'identità forte. Le altre devono ancora creare tutto quanto. Io ho visto il Napoli dal vivo contro il Genoa e ha fatto al primo tempo una fatica enorme, non ha quasi mai superato metà campo, cioè è venuto fuori quando ha smesso di giocare, di aggredire il Genoa, quindi cioè, questo tipo di partite non puoi farle se hai certi tipi di obiettivi. È presto, però il problema è quanto ci metteranno Milan e Napoli a creare questa identità con l'idea dell'allenatore. La Juve è un'ottima squadra, manca qualcosa davanti, come manca il Como. E poi il discorso, adesso chiudevo un po' su Roma-Fiorentina, cioè i tempi di gioco sono la cosa più difficile da automatizzare.
Certo.
E davanti c'è una squadra che come tempi di aggressione è forse una delle migliori in Italia, contro una che deve ancora formarli, e quindi non aveva proprio il tempo di fare neanche due passaggi, e sembrava veramente una squadra scappata di casa. Però il problema, secondo me è una situazione che nel tempo dovrebbe e deve migliorare, perché appunto qualità poi la Fiorentina ne ha.
Certo, certo.
Però appunto secondo me avere lo stesso Gasperini nei suoi anni a Bergamo ha sempre alzato l'asticella col tempo. È la dimostrazione che il lavoro di un certo tipo e con una certa qualità sicuramente paga.
Prendo al volo un messaggio, dice la Juve, se non si rinforza il centrocampo non va da nessuna parte, che sì, non basta, secondo Anthony. Vado da Gianni, tu che cosa ne pensi? Chi vedi come antagonista principale dell'Inter?
Ma io non mi pronuncio in questo momento perché è troppo presto, cioè siamo ancora, voglio dire, al 26 di agosto, si è giocata una partita di campionato. Abbiamo visto una prestazione incolore dell'Atalanta in Europa, abbiamo visto una Roma che ha dilagato contro la Fiorentina, che ha preso schiaffi nelle amichevoli anche in maniera esagerata, però indubbiamente il lavoro di Gasperini nel tempo, la squadra si è rinforzata, potrà dire la sua. L'Inter di certo sulla carta sembra quella più attrezzata, ma l'Inter, io ho questa convinzione, cercherà ovviamente di stare in prima linea su tutti i fronti, però secondo me dovrà stizzare un pochino di più l'occhio in Europa, dove lo scorso anno ha ampiamente deluso, e questo non so quanto potrà togliere qualcosa magari anche in campionato, però adesso è ancora presto. Il Napoli, sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo, a me piace molto il Napoli, la rosa, e poi io confido sempre sul fatto che Allegri è uno degli allenatori più bravi che ci sono in circolazione, però adesso obiettivamente è un pochino presto, decisamente un passo indietro Milan, che non mi ha molto convinto nelle scelte che ha fatto, che ha cambiato la partita quando ha cambiato praticamente formazione, che sono entrati dalla panchina, e poi questa Juventus che adesso insomma mi sembra di capire che Ildiz sarà fuori per diverso tempo.
Sì, tre mesi sarà fuori.
Questa è una perdita molto grave. Cioè, se tu vai a togliere, prima Mimmo diceva dipende dal rendimento di Dybala, ha ragione, Dybala, voglio dire, se lo perdi.
Però sentite, vi faccio una domanda.
La Juventus senza Yıldız è un'altra squadra, quindi non so adesso Spalletti.
Vediamo. Siccome approfitto 2-3 minuti prima di chiudere il blocco, mi ha dato un assist. Poi noi ci torniamo, Stefano, insieme. Però voglio chiedervi di queste due squadre, Inter e Roma, che sono partite segnando 4 gol tutte e due. Mi chiedevo, siccome l'anno scorso l'Inter ha segnato tanto e la Roma ha cominciato a segnare tanto quando è arrivato Malen, tra le altre cose, quindi Malen tra l'altro mi sembra che sia il capocannoniere del 2026.
Vuoi fare la radiografia del gol?
Qual è l'attacco più forte tra queste due squadre? Perché facevo l'esempio, mettiamo a paragone Malen con Lautaro, sono i due bomber
l'attacco
della
più
squadra.
Forte è quello in cui segnano tutti. Ma quindi se tu mi fai la radiografia del gol ti dico che l'Inter ha mandato 4 giocatori diversi, correggimi se sbaglio.
Esatto, tu dici
la Roma ha mandato i 2. È lì cioè, la differenza del lavoro e della forza di una squadra. Non ti ho accontentato.
No, Mr. Brad, invece, se dovessimo fare una radiografia di questo attacco, Malen, Lautaro, Dybala, Turam, Castro con Esposito e ad esempio Mora Bonny, no? Per fare un po' l'esempio.
Il giochino degli attaccanti.
Guarda quello che
alla fine la squadra che segnerà Milan ha fatto il miglior attacco dell'anno scorso e se non sbaglio con 20 gol di differenza dal secondo, cioè quindi è una struttura che veramente manda gol tutti quanti e ha delle alternative che secondo me la Roma non ha, ma lei è fantastico, è impressionante e secondo me devono sperare che non si faccia male lui perché Dybala ha alzato la qualità in una maniera impressionante, però poi ci vuole qualcuno che segni e butti dentro,
certo.
Ma lei veramente da questo punto di vista mi ha impressionato, però l'Inter ha tantissime alternative sia di reparto con appunto Esposito dopo i titolari o Bonny e sia anche poi di struttura di gioco, insomma l'anno scorso Di Marco non so se ha fatto 15-16 gol.
Sì. No, io mi volevo confrontare solo l'attacco, poi è chiaro che ci
senza
sono
dimenticare i gol di Çalhanoğlu e Zielinski.
Sì, assolutamente. Io era un confronto d'attacco.
Ah, d'attacco non lo so. Tentare di fare qualche
non
cosa.
Non ti convince.
No,
Mimmo
i gol arrivano anche da altre parti.
Questa è conferma di Esposito, comunque forse rende un attimo l'Inter un pochino più in avanti, però rispetto alla Roma, però io credo che l'aspetto importante di una squadra sicuramente sono gli attaccanti, ma io ho sempre avuto questa convinzione, insomma, dai tempi in cui dovevo allenare le squadre da Fabio Capello, che le prime di tutti i campionati le vincono le squadre che prendono pochi gol.
Non più però, l'ultimo anno non è stato così.
L'ultimo anno no.
L'ultimo anno non è stato così, però... Insomma, una buonissima
però a livello di difesa le due squadre non stanno messe malissimo, insomma. Quindi anche lì
la Roma ha perso un giocatore che è andato alla Juve.
Vabbè, però insomma, non è che ha perso un pilastro della difesa, insomma, si può ovviare. Mimmo, tu che ne pensi invece dell'attacco? Io chiedevo solo l'attacco, il confronto sul
allora se
offensivo.
Parliamo di coppie, dico di coppie d'attacco titolari, cioè Turam, Lautaro e Valè Dybala, dico che più o meno ci siamo, anche se sono giocatori uno diverso dall'altro e quindi tutti molto forti. È chiaro che avere la possibilità di avere un giocatore come più Esposito è una bella chance, perché oltretutto mi sembra in grandissima crescita e ho l'impressione che quest'anno aumenterà parecchio il numero dei gol e anche delle partite, quindi quel valore aggiunto, oltre al fatto che condivido quello che dicevate prima, che diceva il mister e anche gli altri, sul fatto che l'Inter ha una struttura di gioco che manda in gol tutti gli stessi difensori, cioè l'anno scorso l'Inter ha fatto una marea di gol su calcio d'angolo perché ha tutta gente di 1,90 m, quindi Bissek, l'anno scorso Dumfries, Bastoni, adesso Akanji, lo stesso Stones, cioè potenzialmente è una squadra che fa gol in tutti i modi e l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Sulle coppie però secondo me siamo lì, ecco l'Inter ha questo jolly in più di Esposito che secondo me può diventare pesante.
Sentite, io vi sto per salutare, rimane con noi Gianni Bezzi, però voglio presentare una cosa di Mr. Breda che mi ha incuriosito tanto, la sono andata a vedere e gli faccio anche i complimenti perché questa sua newsletter vista periferica che parla di calcio didattico per la gestione del gruppo, utile per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati, tra l'altro possiamo anche inquadrarla, chiedo a Claudio che sono andato proprio a dare un'occhiata. Mister, io qua vedo tutte cose tattiche, a me piacciono tantissimo, quindi una bella idea che ha avuto, ecco.
Sì, a me piace ogni tanto, quando non alleno, magari divertirmi così. L'idea era quella di trasferire dei concetti, non da professore, non da aula, ma di vissuto personale, proprio, certo, di campo, sia dal punto di vista tattico, e sia poi quella che è la gestione del gruppo. È un'idea per, anche qua, aiutare non è un bel termine, però magari per chi vuole stare allenatore ed è giovane, avere qualche spunto, ma anche per appassionati che possono andare.
Quindi Bezzi sarà tutto orecchie, sì, perché lui vuole fare l'allenatore.
dietro alle quinte ci sono dinamiche che non si vedono. A me ogni tanto mi piace anche, appunto, parlare con amici e spiegargli certe cose. E questo mi dico, ma guarda, cioè, noi vediamo le partite, ma non ci rendiamo conto di quello che c'è dietro.
Certo.
E quindi spiegare qualche cosina può essere anche più divertente andare a vedere le partite.
No, daremo un'occhiata, quindi la ringraziamo, mister. Tra l'altro
è bello questo dedicato alla vista periferica, esatto. Gianni c'ha una vista periferica, tu non hai visto giocare. C'ha una vista periferica, Gianni.
Davvero? È bravo,
ma l'ho detto, fondamentale su tutto.
Certo, è fondamentale. No, va bene.
No, me lo dico veramente.
No, quindi
elegante, già.
Elegante. Che ruolo c'ha? Io non
ho visto.
Il 10.
Se non giocare, gli dai la maglia numero 10, se no non scendere in campo, già.
Hai capito?
Quindi la vista periferica è appannaggio dei numeri 10.
Certo. Quello che mi disse Lidl, mi disse
ancora, mamma mia, basta, dai, siamo in chiusura. Ti sto facendo un complimento e tu
basta, dai. Rompi.
No, a parte gli scherzi, vorrei chiedere una cosa invece al mister, velocissima. Visto che lui conosce bene la piazza di Padova, ma questo esordio che ha vinto in casa del Pisa, come lo va inquadrato quando tutti davano per scontata la vittoria del Pisa?
Ma allora, Padova ha fatto un'ottima squadra e i programmi e i desideri della proprietà sono importanti. Quello che rende veramente affascinante la Serie B è che tutte e tre le squadre retrocesse, che teoricamente dovevano essere delle protagoniste, hanno perso, sia Cremonese, sia Pisa e sia anche la terza, che era il Verona, hanno perso, e due hanno perso addirittura in casa. La B è fantastica perché veramente non è mai scontata fino alla fine, e ti crea emozioni, ti dà degli spunti importanti. Il Padova, secondo me, in realtà, che non so se quest'anno, però nel breve medio tempo, vuol fare cose importanti. Hanno forza economica, hanno idee, e secondo me possono fare un ottimo lavoro.
Va bene, mister, noi la ringraziamo tanto. A presto. Grazie, e daremo un'occhiata veramente a questa sua iniziativa.
Caro saluto,
grazie ancora,
ciao,
mister Breda. Mimmo, ti salutiamo anche a te, ti ringraziamo, ciao, come
Mimmo.
Sempre, ci sentiamo prestissimo.
Grazie, Marco.
Ciao
Stefano,
Mimmo, un abbraccio.
Ciao Gianni, un abbraccio. Ciao.
Allora,
ciao,
Gianni, Mimmo, rimani con noi, ripartiamo tra poco perché
dai,
voglio
Gianni,
sentire...
devi scaldare i motori, Gianni.
Ma gli
voglio
dare un commento su Pinamonti.
Lo vedo abbastanza
Lazio ha preso Pinamonti.
Voglio più frizzante, Gianni.
Più frizzante. Sì. Vabbè, si è scagliato contro la Fiorentina, è grosso, subito.
Beh, insomma,
vabbè,
non è che
c'era tutti i torti, insomma.